C'è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario. Niente terre di mezzo, niente compromessi, zone ambigue. Un taglio netto. Prima, dopo. C'è la tua vita di ragazzo, di studente del liceo Manzoni, che al ginnasio modellava la creta di nascosto, come gioco, come inconsapevole tirocinio, come anelito. E c'è la morte di tuo padre e di tua madre, nel volgere di neppure 2 anni, nel mezzo dell'adolescenza. Ultimo di 4 figli, hai seguito il consiglio di tuo fratello Bruno. Niente, Creta, ti sei iscritto alla facoltà d'architettura. Bisognava che io dessi l'assicurazione di una scelta a mio fratello, che fosse garanzia di un avvenire e di un mestiere, raccontasti. Concreto, pronto al sacrificio. Eri un valligiano, nato ai confini con la Svizzera, intransigente, etico, non moralista. Ci sono i 3 anni al Politecnico e la frequentazione di Corrente di Vita Giovanile e di Giacomo Manzù. Poi c'è la guerra. L'8 settembre 1943 non hai avuto dubbi. Non hai cercato compromessi. Avevi giurato, come tutti, per il re, per la patria. Non per Mussolini, non per Hitler. Chiuso in un carro bestiame ti hanno portato in un campo di deportazione. 2 anni di stenti e di fame. Luigi Carluccio era con te. Ti ritrasse in un disegno, il volto smagrito, lo sguardo spento. Tornasti a casa a 5 anni dalla partenza che pesavi neppure 44 chili. Per tutta la vita hai avuto problemi col cibo, mangiavi poco, sciapo. L'odore delle rape ti ricordava la prigionia. Ciò che ti tenne in vita, in quei giorni disperati nei campi tedeschi o polacchi, fu la volontà di diventare quello che dovevi diventare, senza compromessi. Uno scultore. Eri di Tirano, Mario. Eri un montanaro. Non rinnego la mia origine di valligiano, dicevi. Non si può prendere un abete e portarlo nel deserto. Le radici te le porti dentro fino alla fine. L'arte si imparava dagli artigiani, pensavi. Il mestiere prima di tutto. Imparavi a usare le mani, a capire la materia, la creta, il bronzo, nelle botteghe. Conoscesti Giuseppe Pinella De Andreis, fonditore alla MAF in via Superga. Diventaste amici, al punto che lo seguisti quando anni dopo aprì con i figli la sua fonderia d'arte. Avevi una parola, la rispettavi. Lavoravi su commissione, scolpivi come un artigiano, non come un artista, perché ancora non ti sentivi degno di questo appellativo. A Lambrugo avevi fatto la tomba di Giancarlo Puecher, partigiano vigliaccamente ucciso appena ventenne negli anni della tua prigionia. E ci sei già, tutto. Ancora non lo sai, ancora non t'è chiaro, ancora ti porti dentro la storia dell'arte, la scultura rinascimentale, l'architettura classica, ma ci sei. Devi solo trovare la tua voce, farla risuonare nelle tue opere. Anni dopo dirai, sorpreso, di aver cercato per tutta la vita la semplicità. Ma non credevo che la semplicità fosse così complicata. C'è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario. Avevi conosciuto Elda nel 1939, poi c'è stata la guerra, la prigionia, il ritorno. Elda era scesa dal tram, in piazza del Duomo. Aveva sbagliato, doveva scendere 2 fermate prima. Vi ritrovaste così, per caso. Era il 1946. 5 anni dopo, Carluccio fu il tuo testimone di nozze. Non ti bastava il mestiere, occorreva il pensiero. Hai scritto per anni di arte, di scultura. Ti chiamò Gio Ponti per collaborare ad Domus. Amavi Boccioni, amavi Modigliani, i più europei degli italiani, tu che non ti riconoscevi nella linea della scultura nazionale. Non era un atto d'arroganza il tuo, era una constatazione. Amavi la sensibilità di Arturo Martini, la sua fantasia poetica. Restituivi a Marino Marini la sua grandezza, riconosciuta all'estero più che in patria. Scrivevi di Moore, di Medardo Rosso. Scrivevi di Giacometti, che invitò l'anonimo redattore di Domus ad andarlo a trovare a casa sua, a Stampa. Ironie del destino. Montanari entrambi, vi divideva solo un crinale e un confine. Le amicizie possono nascere anche così, con le parole. Giacometti, per tornare da Parigi a casa, iniziò a cambiare strada. Non passava più da Zurigo, ma si fermava a Milano. Insieme giravate la città. Sostavate di notte in Piazza Vetra a contemplare quell'eruzione architettonica che è la Basilica di San Lorenzo e di giorno nella cappella di Sant'Aquilino ad ammirarne i mosaici. E così, di strada in strada, a Sant'Eustorgio, Sant'Ambrogio, San Simpliciano, Santa Maria delle Grazie, mai in un museo, sempre in giro per la città, tranne che per la Pietà Rondanini, da poco al castello, dopo i restauri di BBPR, come pellegrinaggio dovuto. E poi, sempre assieme, fuori porta, Morimondo, Chiaravalle, Viboldone, e su al lago, e su ancora fino alla tua Valtellina, fino oltre il crinale, a casa della madre di Giacometti. C'è un prima e un dopo per te. Era ora di dimostrarlo. Andasti a chiedere un prestito ad una banca, di quelli che si concedono agli artigiani. Eri già sposato, eri già padre. Hai vissuto per 2 anni con quel prestito. Hai smesso di lavorare su commissione, hai chiuso la tua collaborazione con Domus. Dovevi solo scolpire. Dimostrare dove il tuo cammino ti aveva portato. Anni di lavoro matto e disperatissimo che ti hanno sciolto le mani e la testa. La solitudine non ti spaventava, era la tua condizione naturale. Eri una asceta, nel senso più autentico, originario del termine. La tua era una ricerca della conoscenza attraverso l'esercizio. Ti allenavi di continuo per elevare le tue capacità, per, attraverso la materia, guardare oltre la materia, fino a suggerire la figura umana, piuttosto che farla. Un prima, un dopo. Nel 1957 esordisti con la tua personale alla Galleria del Milione. Non eri più un artigiano, uno studioso, un critico. Eri un artista. Le tue sculture erano la tua voce, parlavano per te. L'esperienza del tuo travaglio, l'etica della tua visione, la rettitudine della tua vita. Non parole, opere. La mondanità non ti apparteneva. Non eri un animale di compagnia, non eri un artista da bar giamaica. Forse è anche per questo che ti hanno amato di più all'estero, che, dopo la sorprendente mostra del Milione, dove sembrava fosse nato dal nulla un artista, le tue opere oggi si trovano nelle gallerie, nei musei, nelle collezioni private canadesi, israeliane, australiane, svizzere, giapponesi, tedesche. Hai avuto personale a New York, hai lavorato ad un monumento per una piazza a Eindhoven e a Milano te ne stavi chiuso nel tuo studio. Prima, finita la guerra, in via Pellegrino Rossi, poi in via San Calogero e in via Pisacane, fino ad arrivare in via Stoppani al 7. Avevi casa esattamente di fronte, dovevi solo attraversare la strada. Lì vicino abitava, in piazza Lavater, Gillo Dorfles, ma non lo andavi a trovare. Preferivi passeggiare per negozi d'antiquariato, parlare con Giovanni Mazzaglia, che aveva la bottega in via Stoppani, con Cesati, antiquario del ferro, in via Baldissera, con Carlo Ferrero in viale Regina Giovanna o con Gustavo Mazzola, mercante d'arte, in via Nino Bixio. Oppure, per rilassarti, andavi al Cinema delle Stelle, in via Frisi. Da solo, ovviamente. Amavi Bresson e Dreyer. Il tuo quartiere era il tuo mondo. Ti bastava. Non era alterigia la tua, non era superbia. Eri un marito affettuoso, un padre tenero. Le tue amicizie erano intense, profonde, gioiose. Venivano a trovarti in studio il creatore di gioielli Karl-Heinz Reister oppure i fotografi Paolo Monti e Arno Hammacher. Con Enrico Della Torre passavi lunghe estati a Teglio, ad Aprica. Con Giovanni Testori facevi infinite telefonate all'ora di cena. Ma sapevi che unicamente nella solitudine si può esprimere un artista. Evitati trucchi, teorie, scorciatoie. L'artista doveva diventare anonimo. Solo la sua arte doveva esprimersi. Te ne stavi nel tuo studio in via Stoppani, l'esternazione fisica del tuo mondo interiore, la sua concretizzazione, ascetico, simile a certe tue colonne di bronzo. Tu eri come la figurina che svettava in cima, un'anacoreta dell'arte, un monaco stilita. Dall'alto della tua visione spirituale vedevi il mondo con umiltà e dedizione. Non cercavi approvazione, non volevi celebrazioni. Rifiutasti la realizzazione di un monumento ai caduti ad Aprica perché eri in disaccordo con i committenti e la loro concezione di monumento. Umili erano le tue sculture, come piccole pievi di campagna, eppure monumentali, non per dimensioni, ma per scala, per impeto. Rifiutasti di lavorare per l'undicesima quadriennale nazionale di Roma perché occupato a scrivere su Modigliani scultore. Di lui ricordavi le parole di Anna Akhmatova. Era circondato da un compatto anello di solitudine. Quello dell'artista autentico. La tua solitudine, Mario. Ti invitavano a concorrere in Germania. In Belgio ti nominavano accademico. In Austria inauguravano le tue personali viaggianti, proprio negli anni della Milano da bere, del craxismo rampante così lontano dalle tue idee socialiste, fatte di solidarietà, misura, riservatezza. Consigliavi ai giovani scultori di tendere all'assoluto, all'essenziale, al vero. Ogni scultore, se è scultore, è un primitivo, dicevi a Franco Russoli, a Vittorio Sereni, a Vanni Scheiwiller. C'è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario, tranne l'ultima volta, quando la proprietaria del tuo studio in affitto ti intimò di acquistarlo. O lo compra o se ne va. Non possedevi nulla, non avevi neppure la patente. Ma come smantellare l'intero tuo mondo, il tuo ritiro monastico, costruito anno dopo anno, pietra dopo pietra, proprio mentre eri preso dai preparativi per l'antologica Palazzo Te a Mantova? Troppe emozioni per il tuo animo sensibile. Ci fu l'affitta al cuore, il ricovero al centro cardiologico Monzino, le ore d'attesa su un lettino. E poi, quando tutto sembrava passato, proprio mentre ti allacciavi le scarpe per tornartene a casa, l'infarto. Mancavano poche settimane all'inaugurazione della retrospettiva mantovana, che non avevi mai cercato, ma che era arrivata colpevolmente troppo tardi in un paese così ingrato. Tu non c'eri. Crudele e coerente, l'artista non c'era. Parlavano le sue opere per lui, con la tua voce.